Buonasera a tutte, buonasera a tutti e bentornati su Mustacchi, il podcast che c'ha ancora una panza tanta dai cenoni di Natale. Io sono Massimiliano, con me questa sera ci sono Fabio.
Ciao.
Carmelo.
Ciao.
E direttamente dal suo canale Twitch, nonché NG Plus Italia, il buon Rob.
Ciao, grazie per l'invito.
Figurati, che bello. Beh, è sempre bello avere gente che viene a trovarci ogni tanto. Dunque, ragazzi, che settimana... Cioè, non è che settimana moscia, è che giustamente c'è stato Natale, non è successo una ceppola. È giusto.
Beh, normale, dai. Sì. Cavolo, sì.
Va benissimo. Però, sono... C'è una roba che voglio condividere con voi. Io non so se avete seguito un pochino quelle tre notizie che sono uscite sta settimana, fondamentalmente. E l'ho vista, che è uscita Thursday, cos'è, giovedì scorso? Ovvero che in Half-Life 2 c'è la faccia di un vero cadavere.
No.
Ovviamente roba...
Non è Roberto.
Non so se avete presente il cadavere che sembra con quella faccia bruciata che c'è in Half-Life 2. È un po' complicato da trovare oggi come oggi perché la stanno rimuovendo da ovunque. Ed è venuto fuori che un utente di Reddit, se non ricordo male... Ha visto su un manuale medico, una roba del genere, che la faccia che c'era su questo manuale era molto simile a quella di Half-Life, l'ha riconosciuta, chissà come. Ed è venuto fuori che Valve all'epoca aveva effettivamente tutta una serie di foto di cadaveri da utilizzare dentro i giochi, perché ancora non avevano bene le tecniche per ricrearle in maniera finta. Ci sono rimasto di merda, devo essere sincero, perché a quanto pare questo
penso
qua è lui molto peggio, gli è stata tipo bruciata la faccia perché era una vittima della mafia o qualcosa del genere.
E la ragazza scopre una cosa.
Beh, è una bellissima storia di Natale questa, dai.
Vero? L'ho scelta apposta.
Molto calore, direi.
Calore bella, soprattutto. Sì. Non so natalizio, ma calore di sicuro. Sì, è una roba pazzesca. Però vi metto poi il link. Il cadavere sarà rimasto senza parole appena l'ha scoperto, certo.
però me lo immagino questo, scusa, che guarda il manuale e dice: ma io questo cadavere lo conosco.
Sì.
Cioè, quante volte ci ha giocato Half-Life 2?
Oh, magari sai, magari è una di quelle robe che ci hai giocato da piccolo, ti è rimasto impresso, poi crescendo l'hai riconosciuto. La cosa che è venuta fuori è che appunto avevano un sacco di reference in questa maniera e un sacco di gente rimaneva traumatizzata dal lavorare su quella roba lì. Per cui piano piano sono passati alle patate, se non ricordo male, a usare le patate e pezzi di carne.
È sempre un'ottima scelta.
Tipo grigliate o cose del genere, però pezzi di animale, insomma, carne che si mangia, per mischiare tutto quanto e avere più o meno quell'effetto lì. Però dopo Half-Life 2. Infatti in Garry's Mod ancora c'è, chiaramente, perché tutto quello che passa da quel motore grafico ha ancora... il corpse01.mdl che ha quella faccia lì. Una bella storia natalizia, amici.
Molto, molto, molto bella.
Tu dici che lo stanno rimuovendo da tutte le edizioni di Half-Life?
Beh sì, perché se tu conti che questo qua era uno screenshot che si vedeva tranquillamente, la gente adesso... Allora, i modder hanno già fatto una mod per rimuovere quella faccia, perché la gente adesso che lo sa dice: ok, io non la voglio toccare quella roba. E in giro per internet mi sono messo a cercarlo, è stato proprio complicato trovarla, perché nell'arco di 2 giorni la gente: no, basta, questa cosa non ci deve essere, giustamente, peraltro. Però insomma, se avete Half-Life 2 e non lo modificate, lo potete vedere senza impazzire. Fateci caso, se volete.
Sì, no, lo ristallo.
Vero?
Posta.
Sai che non mi ricordo se ce l'ho. Sono sicuro di...
Io ce l'ho, ma ce l'ho su Steam, quindi
sì, certo.
La versione è già aggiornata.
Parlano di rimozione di immagini, non della texture. Ah, ok. No, però mi sembra... No, vabbè, le mod sono già uscite. Le mod sono già uscite. Questo qua anche ha fatto... Eccolo qua. Va. Questa bella faccina qua era una faccina vera. Di una persona vera. Pazzesco. Va bene, ok. Cos'altro? Basta di notizie, non è uscito un cazzo. Sembra che ci sia, che ci sarà uno showcase di Microsoft a inizio anno, però insomma, ormai siamo lì, non direi che non ne vale neanche troppo la pena parlarne. Quello di cui possiamo parlare però è che il buon Fabio ci ha girato questo video di Falconero, giusto Fa?
Mm-hmm.
Dove lui prova a fare 10...
Davide.
Ecco.
Davide si chiama.
Davide si chiama, bene. Ciao Davide.
Beh, informazione in più.
Che ci ha dato lo spunto per provare a fare un po'... Cioè, lui fa le profezie per il 2023 e quest'anno e questa volta proviamo a farle anche noi e ve l'abbiamo chiesto anche come Mustalk. Quindi sarà una puntata molto tranquilla di chiacchiera, sì, fondamentalmente.
Siamo ancora pieni di panettone, dai.
A voglia. Mamma mia, troppo. Chi vuole iniziare? Facciamo iniziare l'ospite.
Dai. Come facciamo? Ne diciamo una, ne diciamo due? Due a testa?
Facciamo poi un dopo paio facciamo a testa, sì, sì. Dai. Allora, cosa ti aspetti, che cosa potrebbe succedere nel 2023, nel magico mondo dei videogiochi?
Ma forse che esce... Esce qualche gioco che si lascia un po' indietro le console vecchie, ma è più una speranza che una predizione.
Porca vacca sì.
Porca Yoshida sì. Ha detto che Final Fantasy XVI mostrerà la vera potenza di PlayStation 5. Ha anche detto Yoshida.
Perché è proprio esclusiva PS5, giusto?
Sì.
Buono. Questa è una cosa molto
comunque
buona.
Mi sa che dall'anno prossimo cominciano ad arrivare i veri titoli che sono esclusiva next gen, perché... Se non sbaglio, anche Dead Space, il remake, dovrebbe uscire solo next gen. Su Resident Evil 4 hanno fatto un passo indietro. E inizialmente era previsto solo per next gen, invece adesso credo che lo portino anche sulle console di vecchia generazione. Final Fantasy XVI arriva solo next gen. Il remake di Silent Hill 2 dovrebbe arrivare solo next gen. Quindi cominciano timidamente ad affacciarsi i titoli... solo dedicati a nuove console. Immagino anche Starfield, se esce, perché una delle mie previsioni sarà che non esce, ma Starfield stesso arriverà solo su console nuova generazione, su una, cioè su Xbox. Se poi, sempre se vogliamo considerare Xbox Series S come una console di nuova generazione.
Stavo per dirtelo io, cioè in questa cosa qua, che ruolo ha la S, se tu Max magari che segui un po' più gli sviluppatori, perché a me era giunta qualche voce che comunque sviluppatori qualcuno si lamentava dell'effettiva esistenza della S come un po' un limite, che poi 2 anni fa, prima che uscissero, quando se ne parlava, che ci dicevano ma non è che la S farà rimanere indietro lo sviluppo per le altre due, e poi c'era tutta l'altra gente che diceva ma no, figurati no. Adesso poi a distanza di 2 anni effettivamente qualche conferma che del dover obbligatoriamente sviluppare anche per quella, quindi anche lasciandosi indietro la vecchia generazione, comunque la Series S è ancora lì, che a quanto ne so io ha a livello di caratteristiche rispetto ad esempio a un Xbox One X è teoricamente meglio, ma alcune cose che sono peggio della One X, quindi beh, è difficile anche posizionarla.
Se non ricordo male non arriva al 4K la Series S. La serie S, perché sennò è un casino. Che nomi di merda. Ogni volta che se ne parla mi viene da dire che nomi di merda.
Infatti, quando Rob diceva non arriva la One X, diceva One X è quella nuova. Come è possibile?
Eh no, è quella vecchia.
È meglio della One X, però è quella vecchia.
Allora, serie S in realtà non è così male. Quello che a cui ti riferisci forse erano gli sviluppatori di Gotham Knights. È quello l'ultimo uscito di Batman, giusto?
Che ha fatto un po' polemica perché gira a 30 frame.
Esatto, però gira a 30 frame ovunque praticamente.
Ovunque.
E sì. Su PC gira a 60, per cui di che cosa stanno dicendo? Cioè, ci sono forse anche su PC gira a 30, se non mi ricordo male. Per cui ci sono ci sono stati degli altri problemi lì. Io non trovo che Serie S possa rallentare così tanto lo sviluppo. Non ha tutta questa... Non è, è vero, è meno potente di Serie X, ma non è così tanto meno potente. Alla fine quanto si passano? 100 euro, 200 euro? Adesso non ricordo.
200.
200 euro. Sì. Per cui sì, è una versione ancora più pompata della One X. A un certo punto, secondo me, o sfrutterà soltanto il cloud, la serie S, per cui era come se fosse una serie X, oppure la lasceranno proprio indietro e quella diventerà la macchina per far girare il Game Pass, fine. Il Game Pass su cloud, anche perché cosa, 500 giga di spazio serie...
Anche un hard disk, esatto, meno capiente, quindi...
Sì.
Però quello, vabbè, ci installi meno giochi, cioè...
Sì, appunto. Cioè, 500 giga, diciamoci la verità, ci sta Call of Duty Warzone e altre due robe. Non è che ci sta
sì, che
tanto.
Sfiora i 200 giga.
Cioè, capisci.
Pure ma parlando di hard disk, siccome questo su, almeno su NG Plus, è diventato un po' un meme con Andrea, perché... Quando si diceva, le console nuove hanno le SSD di serie, lui diceva, i PC ce l'hanno da 10 anni, verissimo. Però anche giusto due puntate fa gli ho ricordato e gli ho detto, guarda che non è tanto il fatto che anche nella console mettono, che comunque in questi 2 anni l'abbiamo visto, anche solo per caricare i giochi lenti della PS4 sulla 5 è una goduria. Però gli dicevo, è proprio il fatto che lo sviluppatore, sapendo che tutti ce l'hanno, magari può sfruttare anche il fatto che il gioco deve caricare molto di più, molte cose più varie. Per esempio, se ne parlava in Ratchet & Clank quando dicevano il passaggio da un mondo all'altro. Poi io non l'ho giocato, ma mi sembra di aver capito che era un mezzo gimmick. Però in generale lo sviluppatore dice, avendo una velocità d'accesso ai dati molto molto più veloce, posso pensare di caricare molte più grafiche diverse e cose così. Cioè tu questa cosa la vedi come una cosa a livello di gameplay, di la varietà di quello che viene?
Sicuramente può dare una mano avere un SSD di serie, perché è vero che i PC ce l'hanno da tanto tempo, ma chi l'ha mai sfruttato? Sinceramente. I giochi, sì, è vero, caricano più in fretta su PC, sempre, cioè cosa sono, 10 anni che ci sono gli SSD?
Sì, ma io
però
mi ricordo...
questa cosa?
No, io il mio primo l'ho preso, mi ricordo, quando era uscito Battlefield 3, perché il caricamento delle mappe era talmente lento da disco meccanico che mi sono deciso a spendere i soldi per un SSD a 120 e da lì no, non si torna più indietro.
No, assolutamente. Madonna, 2011 Battlefield 3?
Sì.
Mi sento...
Ma io volevo solo dire che comunque, oltre ai caricamenti più veloci, in realtà il fatto di avere un SSD ti condiziona proprio a livello di game design, perché sappiamo tutti i mezzucci che si sono inventati per far caricare la mappa,
certo,
in modo diegetico al gioco mentre avanza, no? I vari corridoi, le strettoie, gli Uncharted ha fatto scuola, però poi, perlomeno dal punto di vista dei Sony, è arrivato ovunque, perché Horizon c'ha dei mezzucci simili, God of War è pieno di strettoie, e quindi da quel punto di vista ti costringono anche poi a me, che sono un utente PlayStation 5, a dover subire queste inutili lungaggini che in realtà non servirebbero. Quindi anche solo quello è un collo di bottiglia notevole per questo tipo di giochi qua.
Ma vale pure su PC, cioè il PC ha subito sta cosa molto prima.
Sì.
Pur avendo quella tecnologia, cioè quella nuova possibilità, nessuno la poteva sfruttare perché deve uscire tutto multipiatto, o comunque è raro che esca qualcosa esclusiva solo PC ormai.
No, ma quello dico, che per quanto sia una tecnologia a disposizione da un sacco di anni, è la prima volta che è comune a tutte le piattaforme di gioco, potenzialmente anche Switch, ma non così tanto, ecco.
Switch, vabbè, è rimasto... Switch è un campionato, è un altro sport. Come
no,
diciamo,
che dice proprio che c'ha l'SSD di 10 anni fa. C'ha proprio quella velocità lì, però alla fine...
Rise su Switch, sì, non era lento. nel modo classico del termine, ma quando poi hanno fatto la versione PC,
Un'altra
altro
vita, è
pianeta, però
certo.
veramente non ci torni più indietro.
Sì. Per cui, ok. Quindi vedremo, incominceremo a vedere davvero. Quindi magari gli effetti di staccazzo di pandemia saranno finiti. Cominciamo a vedere veramente la next gen. Quindi questa generazione quanto cacchio durerà? Se si incomincia adesso,
Tanto.
dopo 2 anni.
Ma tu che intendi per next gen?
PS5, adesso è la current
No,
gen,
no,
scusa.
cioè, di questo salto di qualità, oltre alla grafica, a livello di gameplay, in cosa lo vedete? Cioè, io non vedo,
Lascio
che ne so, ha
parlare voi.
fatto un'intelligenza artificiale che prima non si poteva fare. No.
Guarda, a
Cioè,
livello di qualità della vita, anche
è
solo il fatto dei
grafica
caricamenti.
solamente.
No, invece
Poi
no, perché anche il fatto
è i
dei.
caricamenti, però, cioè, chi
Guarda,
viene
io
da
ti dico
PC
con.
sta cosa non è che la calcola come.
Ma in realtà è diverso perché Ghost of Tsushima, aggiornata la versione PS5, impiega un secondo a partire. Cioè, dal menu della PlayStation 5 tu premi, addirittura ti salta tutti i titoli di testa e tu giochi
Ma
dopo
non è
2-3
un'innovazione,
secondi.
capito? Cioè, io intendo proprio next gen, ok, questo gioco è next gen perché fa una cosa che nessuno riusciva a fare prima. Io
Ma
non lo
però
vedo
nemmeno su
sto
PC
salto,
c'è sto tipo di
cioè.
velocità di accesso così, che ti riprende la tua partita veramente nel giro di pochissimi secondi. A me quello mi ha impressionato da questo punto di vista. E poi, vabbè, questo è un discorso che si fa ciclicamente, Carmine, questo del che cosa significa Next Gen, cioè sono
È grafica,
dei
cioè
piccoli.
appunto, cioè il fatto che lo si
animazioni
rifà.
facciali, mock-up fatti meglio, lip sync sempre
Ma anche la
meglio.
possibilità di darti mondi molto
I
più
mondi che si
densi,
possono
molto più grandi,
ingrandire.
molto più. Sì, anche più
Però
densi,
è.
non solo.
Cioè, per esempio, quello che ha fatto il The Ring ha stupito pure perché ti caricava talmente tanta mappa definita. Però, cioè, tu vedevi veramente il castello, la fornace dei giganti già appena uscito da. Che tu dici lì ci vai fra 200 ore. Quella cosa lì, effettivamente, dici ok, iniziamo a ragionare. Cioè, io mi aspetto più su quel fronte lì. Cioè, ti faccio fare delle esperienze che prima tu, casomai, non notai perché diciamo, l'orizzonte veniva sfocato con dei trucchetti di game design, veniva messa la nebbia, le nuvole, eccetera, eccetera.
Io
E su
sai
quel
che ho
fronte
notato
lì, sì,
che.
io l'ho notato un miglioramento, cioè almeno quello, però poi su tutto il resto, cioè le IA sono sempre quelle, i pattern sono sempre quelli, i behavior sono sempre quelli, come giochi è sempre quello. Cioè, per dire, non è uscito un Half-Life 2 che ha cambiato proprio il paradigma del gameplay di un
No,
genere.
mi trovo purtroppo d'accordo.
Però, cioè, non è che pretendo, dico. Per me, quando dicono Next Gen, è ok, vedremo tutto più bello a 4K. Chi se lo può permettere il 4K? Perché io ormai
Guarda,
sono
io
rinunciato su
volevo
PC.
dire due cose. Allora, uno è che secondo me un po' un paradigma diverso del genere, anche l'invenzione di nuovi generi l'abbiamo vista, basta pensare a Death Stranding. E poi ho notato che questi cambiamenti in realtà ci passano sotto pelle in modo così invisibile che te ne rendi conto solo quando sei costretto a tornare indietro. Cioè, per noi il 4K all'orizzonte così solido è diventata un'abitudine, ma con piccolissimi traguardi che abbiamo raggiunto attraverso i videogiochi negli ultimi anni, che poi arriva Pokémon Arceus e c'è il Popin a 10 metri, dici no, che cazzo sta succedendo? Il Popin a 10 metri, non è possibile. Però tu 5 anni prima ci giocavi a Assassin's Creed col Popin a 5 metri, solo che poi. Andando avanti, sono piccole conquiste che fai e che secondo me interiorizzi subito. Però ecco, la possibilità di fare queste piccole conquiste è la next gen. Cioè, è come quando ti alleni tanto in palestra e i miglioramenti li fai in modo graduale, cioè sono piccoli. Non è che tu arrivi a un giorno alzi 10 kg e il giorno dopo ne alzi 50. 10, 11, 12, 15, 20, però è talmente graduale che dopo un anno ti fermi e dici, cavolo, quanto ho aumentato, tantissimo. Però di questa cosa te ne rendi conto soltanto se guardi indietro e se sei costretto a guardare indietro. Cioè, quindi quando esce un Pokémon ci rendiamo costantemente conto dei
No, no,
traguardi
ma
che abbiamo raggiunto nel gaming.
Cioè, sono d'accordo perché più andiamo avanti, più sarà difficile poi fare dei scalini. Cioè, siamo già a un livello oltre il quale, per come la vedo io, po si potrebbe pure fermare l'estetica e restare così e migliorare altre cose. Per me andrebbe bene. Cioè, non credo che la gente si vada a lamentare del fatto che la grafica è brutta ormai. Cioè, diciamo, a livello di Last of Us 2, chi si lamenta?
Ah no, ma certo.
Secondo me nessuno, cioè, quella roba lì, infatti non la riescono a fare per un open world perché troppo, sarebbe un po' troppo un casino, però magari ci arriveremo fra 5-6 anni. Però quello che intendevo, cioè pure Death Stranding, figurati se io non adoro l'idea originale che ha avuto e come l'ha implementata in un open world. Però comunque quello che mi chiedo è, ma serviva... Cioè, quello che ha fatto non era fattibile con un'altra tecnologia, cioè per dico, che ne so, nella vecchia generazione, non con quella grafica, ovviamente.
Secondo me
Però,
quel tipo
cioè,
di...
quello
La
che
vecchia
dico che
generazione PS3,
lui
eh?
dice,
Cercaci su
vabbè,
PS4.
PS3 sì, andiamo parecchio, però lui dice,
Però è quello.
ultimamente ha detto, questo gioco non si poteva, cioè no, il 2 mi sembra. Non sarebbe stato possibile farlo prima.
E beh,
E io quello voglio capire, quindi lì ci sarà
bisogna vedere.
uno scalino, cioè una cosa che non poteva veramente fare prima, perché
Però
secondo
tu
me...
pensa all'infrastruttura del multiplayer di Death
Forse,
Stranding una
multiplayer
generazione prima,
sì,
impossibile.
forse quella cosa lì era più difficile da implementare prima. No, no, perciò dico, non lo dicevo in termini critici, era giusto che ogni... Cioè, sta cosa si ripete comunque ogni 7-8 anni, quindi... È ciclico un po' come discorso, però io ormai ci ho rinunciato, cioè non mi aspetto veramente più che arriva l'Half-Life 2 che dici minchia, che è sta roba qua, non la posso fare negli altri giochi, come hanno fatto?
Forse c'era Rob che voleva dire qualcosa.
Un po' tante cose, cioè
Vai.
da un lato queste
Siamo qui apposta.
cioè queste console un po' dire che sono la versione corretta di quelle prima, secondo me un po' ha un senso, perché comunque quelle prima si portavano dietro delle CPU parecchio scarse, perché purtroppo nel 2013 quello era, e quindi a livello di sviluppo. Poi per carità, io sono quello che quando le persone, anche gli sviluppatori, lavorano con dei limiti, gli devono girare intorno. Secondo me è una cosa che vale per tante altre cose. Potenzialmente tirano fuori il meglio, invece di avere tanta potenza e sprecarla, usarla male, si devono inventare delle cose. Però ecco, si portavano dietro delle CPU che indubbiamente sullo sviluppo hanno avuto. Però queste sono cose da sviluppatori, cioè poi mi metto nei panni di noi utenti, videogiocatori, cosa ne abbiamo ricevuto? Poi la questione dell'SSD l'abbiamo detta prima, quindi non lo so. Cioè mi chiedo se a livello di gameplay, perché poi forse era quella l'innovazione della... perché la grafica è sempre più bella e poi c'è stato anche detto, attenzione che i passaggi da una generazione all'altra non saranno più drastici come una volta. Perché comunque... Però per esempio quello dell'illuminazione, ne parlavamo un paio di puntate fa in NG Plus, cioè... visto il video di Fortnite col nuovo Unreal Engine, cioè non ti cambia nulla, però quell'illuminazione nuova fatta con ray tracing e quelle cose è talmente efficace, ti sembra talmente vera che effettivamente ti lascia con la, cioè, con la mascella in terra, perché dici è una cosa che non c'era, hanno dovuto sempre girarci intorno in qualche modo. Quindi effettivamente forse a livello tecnologico c'è ancora qualcosa che ti può dire, ecco, questo è il next gen perché c'è questa tecnologia nuova che prima non avevi e quindi oppure mi chiedo se il vero next gen, cioè dire una cosa innovativa come Half-Life, cioè la vai a cercare nell'innovazione del software, di qualcosa che si inventano nel gioco e non tanto per il fatto che la console ha una tecnologia che prima non esisteva e quindi, cioè a livello di gameplay dico. E poi l'altra cosa che mi viene in mente cioè vabbè, è una cosa che si tira dietro da tanti anni su PC, però a febbraio ad esempio esce la VR2 della PlayStation,
Ma già è
che è
vero.
una cosa che io ho sempre visto come una cosa che si affianca, non, perché comunque anche dire alle persone questa cosa arriva e sostituisce quello che facevi prima, non va bene, perché alle persone piace tuttora giocare ai giochi di 40 anni fa, di 30 anni fa, quindi anche il fatto che Carmelo diceva prima, i giochi nuovi mi sembra di giocare ancora gli stessi vecchi giochi, con la grafica più bella. È la stessa sensazione che ho anch'io giocando tanti giochi. Però non li vorresti neanche perdere perché comunque ti piace quel
Sì.
tipo di gioco. Quindi le cose nuove, secondo me, si vanno a affiancare. Poi effettivamente ci sono dei momenti come quello di Half-Life 2 o altri giochi dove a livello di gameplay proprio fanno un'innovazione che poi tutti copiano. Non so come vedevate voi il discorso VR potenzialmente su un'innovazione nel
Io
gameplay.
sono tagliato fuori perché c'è il motion sickness, quindi
Io penso
sono
finché non
pronto.
diventerà una tecnologia veramente alla portata di tutti e comoda da indossare. Boh, l'ho sempre visto molto difficile da far penetrare nell'idea della gente, perché comunque è una. Ne sono reso conto anch'io, essendo un utente di Oculus. È una tecnologia che ti isola. E secondo me gran parte della bellezza del videogioco è anche in qualche modo coinvolgere chi c'è intorno. E poi è una tecnologia che non puoi raccontare, perché non puoi raccontarla in nessun altro modo se non facendola provare. E quindi tu tagli fuori praticamente tutti i nostri mezzi di comunicazione che vanno dal video alla parola scritta, perché effettivamente è difficile. Spiegare,
Trasmettere.
sì, è difficile trasmetterlo. Io praticamente tutte le persone a cui l'ho fatta provare mi hanno detto non pensavo fosse così. E anche persone mediamente informate. Io stesso, la prima volta che l'ho provata, mi ricordo un buon Astrobot su PlayStation VR, è stato un cazzotto proprio. Perché veramente ti sconvolge, è una cosa che ti sconvolge. Però è scomoda, ti isola. Quando fa caldo non ci puoi giocare. Richiede veramente uno sforzo fisico, anche solo l'indossare il caschetto, il muoverti. Quindi è una tecnologia che è molto interessante, secondo me, ma secondo me ha delle resistenze che è difficile che sfondi, insomma, che diventi veramente il nuovo modo di videogiocare a tutto
È un altro
tondo. È un altro
modo, tra
modo.
l'altro con ampissimi margini di crescita, perché, ma
Quello sì,
soprattutto anche nel design dei giochi,
quello sì, quello sì.
hanno difficoltà a gestire gli spostamenti, non sanno ancora.
Sì, quello sono d'accordo. Però ecco, io mi aspetto che questa tecnologia sarà matura quando sarà un occhiale, ecco, metti questo e sei dentro.
Però l'occhiale non sarà più realtà virtuale, ma sarà realtà aumentata.
Non lo so, Max, però finché ti devi mettere una cosa che ti prende dal tuo mondo e ti porta in un altro mondo che può essere bello. Ma è impegnativo anche a livello mentale.
Cioè, io sono dell'opinione che realtà virtuale è una roba che non vedo l'ora di provare, ma è una cosa di passaggio. Io non la vedo come il futuro, ma proprio per i motivi che hai detto tu, perché è difficile da spiegare, perché ti isola, perché non è. Non lo vedo, non lo vedo bene da qui a 10 anni. Vedo molto meglio
Tanto
la realtà
grazie,
aumentata.
grazie Zesco
Sì, che ha fatto
che
l'abbonamento
è
con Prime,
bravo,
l'ho
grande,
ringraziato in chat.
grande. Non lo so, è interessante, ma secondo me è veramente difficile. È
Cioè,
veramente una tecnologia difficile.
il futuro alla Ready Player One lascia perdere tutto il discorso politico dietro, però dove io mi metto il caschetto e parlo con gli altri nella realtà virtuale. Non
Lì
so.
è internet, Oasis è
Sì,
internet praticamente.
esatto, Oasis è diventato
È il
l'internet.
live stream di Final Fantasy.
Basta con sto live stream.
Basta vedere tutte le critiche che riceve Zuckerberg ogni volta che parla di
Vabbè,
metaverso,
ma quello perché
tutto
è
lo
una merda. Cioè,
scetticismo. Sì, vabbè, però tutti i metaversi,
sinceramente.
comunque lo scetticismo che c'è dietro questo tipo di mondo qua, a meno che non passi attraverso uno schermo in 2D, cioè Fortnite, banalmente.
Lo devo dire in puntata, lo dirò in puntata. Ho provato VR Chat. In 2D per la carità, perché è una roba gratuita, puoi giocarlo anche senza il caschetto, è una roba che vorrei provare col caschetto, assolutamente, perché mi sentivo meno mato, mi sentivo handicappato, ti giuro, vedevo sta gente che banalmente gesticolava, il mio personaggio era fermo, immobile. Poi chiacchieravo anche con gli altri, ho trovato anche una comunità di ragazzi molto simpatici, italiani, mi hanno detto fai così, fai cos'ha, così vedi tutte le robe che abbiamo messo in questo mondo, ed effettivamente lì vai e chiacchieri, non è che fai nient'altro. Ma Zuckerberg, io personalmente lo critico perché Horizon World è proprio brutto da vedere, è brutto da, come esperienza, è tutto brutto. Poi magari a livello di connessioni, a livello di, che ne so, chiarezza della voce, è tutto un altro livello. Per il resto però non, è proprio brutto da vedere. Si passa
PlayStation
da...
Home, te lo ricordi?
Era
Sì.
bellissimo! Ma a confronto di quella cagata di Meta, era bellissimo PlayStation Home. Ci passavo le ore a cercare di capire come
Ti
funzionava.
ricordi la community di Wii U invece con i disegni? Quella era fighissima,
Il
veramente.
Miiverse, bellissimo, che hanno dovuto chiuderlo perché la gente è stronza e ci disegnavano i cazzi.
Beh, dai una matita in mano a una
vabbè,
persona e disegnerà un
sì,
cazzo.
è vero anche quello.
proprio una legge.
Diciamo che non erano solo cazzi adulti che andavano a caccia lì, mettiamola così. C'erano anche altri problemi dietro, Nintendo non riusciva a starci dietro con la moderazione. Perché la volevano fare a modo loro, non perché non ci avessero i soldi o i mezzi. Però, quelli sono discorsi tristi.
Secondo me sta roba potrebbe sfondare nel gioco di ruolo cartaceo, cioè crei
Sì.
versioni virtuali dove è un passaggio, cioè voglio dire, forse
Boh,
non
guarda,
so se
sai
hanno
che
già
ne...
fatto qualcosa di realtà aumentata, mi pare di sì che Wizard
C'è un
aveva
gioco VR che
già.
si chiama Dimo ed è un gioco da tavola alla, come si chiama, HeroQuest. Quei dadi,
No, ma
i
io non
dungeon.
dico di simulare il tavolo con gli amici e tu stai là, cioè di simulare proprio tu sei l'avatar, sei il guerriero, orco, nano, quello che vuoi e stai in un mondo virtuale, una sorta di videogioco dove tu poi
Narrato. È un videogioco, quindi.
quello diventa una sorta di gioco di ruolo, videogioco dove però tu proprio prendi il controllo e in quel caso poi non so come implementeranno il master, cioè cosa farà in una cosa del genere, però
Perché la differenza è quella, il master che deve gestire le situazioni non previste dalle regole o
diventa cioè un
dalla
po' come
programmazione.
la LARP, le live che fanno in costume, cioè
Neverwinter Nights aveva uno strumento simile, se non mi ricordo male.
Ma
Oh, lì potevi
è questo,
ti facevi i
Fabio?
moduli tu.
Questo è Dimo? Sì, è questo.
Che figo!
Aspetta, questo lo
Figo, figo.
fecero vedere a... Era uno dei trailer che fece vedere alle Worlds,
Ma
no?
non è il
Molto
primo gioco
bello.
che fa questa cosa, cioè che è fondamentalmente un videogioco, ma c'è una persona che fa da master, quindi gestisce e può posizionare i nemici al volo, può cambiare le cose mentre
Sì, pure c'è in Divided Origins in 2 c'è questa, c'è proprio la modalità master dove tu ti
sì.
potevi fare le
Questo però è fatto
mappe.
in VR, cioè che tu c'hai il
Questo.
tabellone e puoi zoomare fino praticamente dove... A grandezza naturale, i nemici, i
Cioè,
corridoi.
secondo me in questo, cioè, su questo settore qua potrebbe
Hai
sfondare.
mai visto Tabletop Simulator? Ce n'è anche un altro dal nome che non mi ricordo su
Sì.
Steam.
Sì, lo
Anche quello è
Tabletop
un.
Simulator, sì, l'altro. Forse ho capito di quale parli, ma non mi viene in mente il nome.
Sì, ce l'ho in wishlist da quando è uscito, però non
Beh,
mi ricordo. Sì, ho
è un
capito
simulatore
comunque.
di tavolo, quindi. Con la fisica, quindi tu puoi fare quello
Sì.
che vuoi. C'è gente che gioca a
Figo.
carte, c'è gente che gioca a dama, c'è gente che gioca a D&D.
Bellissimo,
C'è gente che
bellissimo.
gioca a Jenga, suppongo.
Che poi Tabletop Simulator
Tale Spire si chiama. Che
Boh, andiamo a vederlo. Non lo conosco.
me lo salvai.
Forse sì.
Sì, che simula proprio.
Ma guarda che roba! Ah,
Sì. Non so
è
se intendevi questo,
pazzesco!
però io questo me lo salvai. Dico un giorno magari lo prendo, poi è rimasto lì perché comunque.
Ma non so, venerdì scorso che parlavamo di giochi di ruolo, parlavamo di queste cose qua, cioè del fatto che adesso ci sono una serie di... A parte i software appunto per giocare a giochi di ruolo online, quindi che ti creano il tavolo, cioè il tabellone, perché ovviamente giocando ognuno da casa sua devi far vedere. Però alla fine eravamo in tre, eravamo un po' tutti della stessa idea che più questi strumenti diventano avanzati, più diventa un videogioco e meno
Sì, poi
un gioco di
l'esperienza
ruolo.
comunque cambia, sì.
Con tutti i pro e
E
contro.
E il lavoro del master è molto di più, perché a questo punto il master diventa uno sviluppatore di videogiochi e
Deve creare la mappa.
non solo un creatore di storie, diciamo.
Non, cioè, non la narri più soltanto, tra virgolette, la devi proprio creare fisicamente.
Beh, dipende da
Le piazza i
quanto.
suoni, diventi proprio uno sviluppatore così.
Dipende da quanto la vuoi rendere in quella maniera lì, però, secondo me. Perché tu
Ecco,
puoi fare anche
questo è
soltanto la
figo, eh.
mappa. Questo è fighissimo. Puoi anche fare la mappa 2D, poi è chiaro che ti viene voglia di aggiungere e renderla a tutti gli effetti una mappa tridimensionale di un gioco a turni, di uno strategico a turni o qualcosa del genere. Però si può anche fare la versione base. Dipende sempre dal livello di sbatta che vuoi metterci, e in più appunto ci sono gli strumenti che sono il gioco di ruolo classico pen and paper online, tipo appunto Roll20, che quello secondo
Ma
me
comunque
per quel tipo è la cosa giusta.
basta, sì.
stanno
Assolutamente.
puntando pure Wizard alla digitalizzazione.
Sì.
One D&D credo che sarà il passaggio, non dico definitivo, però stanno spingendo sulla digitalizzazione pure loro. Cioè che da un lato c'hai delle cose positive perché le persone stanno lontano comunque. Dall'altro, chi è abituato al classico gruppo storico dove vuoi sta proprio e passa la serata insieme, quella roba non la puoi sostituire. Cioè, quello è il vantaggio è proprio sta con gli amici fisicamente a passare la
Certo.
serata. Non è che dici mi dai lo strumento figo e non lo faccio più.
Sì, che poi, no, questa è la musica. Che poi l'eccesso dall'altra parte è quello che fanno i Corridor Crew sul loro sito. Mettono il primo episodio su YouTube, poi sul loro sito c'è tutta la serie, che è Zone of Dungeon, ovvero loro giocano a D&D. Vediamo se riesco a beccare una scena giusta. Poi, con l'aiuto di Unreal Engine, si sono fatti il loro modellino su cui giocano. L'hanno scansionato tutto quanto e ci si sono filmati dentro nei panni degli avventurieri. Questo
Bello questo.
questa è una figata, però è uno show.
Sì.
Sì.
Non lo conoscevo.
Loro giocano a D&D, vedi che loro hanno la miniatura che se la sono stampata, se la sono costruita, loro comunque fanno effetti visivi, quindi sono super esperti anche in queste cose qua, hanno anche i prop maker dentro lo studio, insomma sono diventati grandi ormai come studio di sviluppo di effetti visivi, e Sam, che è uno dei due fondatori, quello con la barba, quello che fa il master, si è studiato per un anno Unreal Engine per poter fare questo programma qua. E sono alla seconda stagione. La prima stagione è abbastanza base a livello di effetti, perché come vedete, no, c'è la mappa che gira, loro che camminano, però è tutto molto statico. La seconda stagione, ho visto il trailer, ho detto, minchia, sono riusciti a fare un film. Ma con tanto di movimenti di camera, con tanto di una sorta di telecamera che si telecamera virtuale che si muove dentro il mondo virtuale alla Avatar, quello che ha fatto tipo James Cameron 13 anni fa. So, una follia. Però questo qua è l'estremo del prendo il gioco di ruolo e lo traspongo in videogioco. Perché passare da questo, dove mi metto appunto le rocce, i personaggini, eccetera, eccetera, a quello, c'è soltanto la voglia di sbattersi. Sì, credo,
Che di solito la fa tutta il
no?
master, quindi
Esatto.
quello che compra è quello che legge, quello che studia.
Esatto. Ma poi c'è sempre quello, tipo il sottoscritto, che arrivava, si era letto a malapena la sua classe e faceva casino durante tutta la sessione.
Vai.
Carme, tu lo sai quando giocavamo a Seven Seas. Che
Mi ricordo.
bello, mamma mia. Oggi sono, scusate, parentesi di Amarcord. Ci sono ricapitato un paio di giorni fa su tutta l'avventura di Seven Seas su Roll20. Adesso penso che scriverò a Davide chiedendogli il finale, perché che cazzo, adesso lo voglio
Rimasto.
sapere. Ok, Madonna. Che figo, mi piace questo discorso così. Vogliamo sentire un'opinione del pubblico? Vogliamo sentire
Vai, vai.
un
Ego il
mush
mustork.
E tanto il Musolk di questa settimana è esattamente quello di cui abbiamo parlato, quindi abbiamo chiesto le vostre opinioni. Vediamo che cosa ci dice Febbio. Febbio ce ne ha mandate più di una, è stato furbino, eh. Avevo detto una,
Il
beh.
primo di Febbio è l'esatto opposto di quello che avrei detto io. Quindi
Ok.
partiamo da lì.
Va bene. Allora, vediamo un po' che cosa ci dice Febbio.
Allora, parto con il mio Mustalk settimanale, visto che la settimana scorsa volevo partecipare e poi mi sono dimenticato, questa volta parto per primo. Allora, prendo la sfera di cristallo, la agito violentemente e nel 2023 io vedo una nuova Switch, quindi secondo me arriverà nel 2023. Vedo un nuovo modello di PlayStation 5, probabilmente più probabile un redesign che una PlayStation 5 Pro. E ultimo ma non ultimo, vedo Metroid Prime 4 lanciato insieme alla Switch.
Così.
Cioè, prendete l'audio di Fabio al contrario, cioè è proprio tutto a posto, secondo me.
No.
Se le becca è assurdo, cioè penso solo lui nel mondo,
Ah,
però.
c'hai i contatti se le becca.
Eh sì, se becca c'hai contatti, perché è impossibile proprio.
Cioè, su
Guarda.
Nintendo siete così categorici?
No, Nintendo è l'unica possibile, secondo me. Per, Switch Pro, cioè un modello di Switch un po' più potente, non la 2.
Ma
Però secondo me non l'anno
ma
prossimo.
quando è uscita OLED?
Un anno e mezzo fa. No,
Sì, un anno e
forse
mezzo.
un anno e basta. Che
Un anno e
forse era.
mezzo, perché è uscita a settembre.
Io ho l'idea che le console Pro non funzionano. Cioè, anche solo a livello di messaggio. E secondo me non le faranno più. Perché
Io vedo un
comunque.
po'. Vai, vai, scusa.
No, cioè io. Degli amici che comprano la console nuova solo nel momento in cui c'è un gioco che gira solo lì. E hanno fatto la stessa cosa per la PlayStation 4 e tra l'altro poi vendendo anche quella precedente, ma quello vabbè, è un discorso. Cioè io quando è uscita la PlayStation 4 Pro mi ci sono fiondato, loro non gli salta neanche per la testa. Secondo me cioè, il modello Pro non vende. È meglio metterci un cioè, anche se poi non è tutta sta rivoluzione, ma è meglio forse metterci il numero dopo, non lo so.
È che io ho paura perché Nintendo quando fa i sequel dei suoi console di successo è sempre un disastro. Quindi io spererei in un modello Pro, cioè io spererei nella continuità totale con Switch che per me è stata la macchina da gioco degli ultimi anni.
Ok,
Io
ma la
non...
retrocompatibilità ci può stare, infatti Nintendo comunque spessissimo era. Almeno
Dici?
sulle portatili, retrocompatibile. Però, cioè, il messaggio secondo me è che deve essere una console nuova. Quindi
Beh, però Rob,
non si
scusa,
chiamerà Switch 2. La curiosità che mi rimane è cosa si inventano adesso, soprattutto avendo un modello così di successo, come quello della Switch.
Game
Poi che
Boy
sia.
EDS, scusa, no, perché sta cosa della retrocompatibilità a me mi preoccupa un sacco, cioè Game Boy EDS non erano retrocompatibili, forse il primo DS aveva sotto lo slot delle cartucce per Game Boy Advance, se non mi sbaglio,
Esatto,
poi l'hanno
come
eliminato.
il 3DS fa girare i giochi del DS, la Wii fa
Ok.
girare i giochi del GameCube, cioè di esempi ce ne sono.
Wii
Ma
U again, Wii
Wii
no?
U fa girare i giochi della Wii,
Sì,
esatto,
ma
quindi
non
cioè,
quelli GameCube.
console Nintendo sono spesso retrocompatibili, cioè basta che fa girare i giochi della Switch, ok, però deve essere secondo me a livello di marketing, di comunicazione, non solo, però anche da quel punto di vista è importante. Soprattutto con gli errori che hanno fatto in passato, deve essere chiaro che è una console nuova. Perché per me, PlayStation, cioè anche la 5 Pro, secondo me, non, anche Sony non la vuol fare. Perché la 4 Pro, indubbiamente, ha venduto molto meno della 4, è una frazione delle vendite.
Però
Credo in una slim io piuttosto.
Fabio
Ma
Volante.
quello è un form factor, cioè nel senso cambia la forma, consuma di
Sì.
meno, però è la stessa console. Quindi un seguito di Nintendo Switch Pro io non ce lo vedo, non,
Allora,
ma è
Fabio
idea mia.
Volante ci dice in chat che che per lui PS4, scusate, Series X e PS5 sono delle PS4 e Xbox One potenziate.
Ma
No.
non è vero, perché ci sono le
No.
esclusive e quindi non sono
E
potenziate.
che adesso sembra quello perché non ci sono giochi esclusivi, ma è perché con gli ultimi anni, con la pandemia, la crisi dei semiconduttori e tutto il bordello che sta succedendo appunto negli ultimi 36 mesi del mondo, letteralmente perché il Covid era venuto fuori a dicembre, in questi giorni del 2019, se non ricordo male. Sembra quella situazione lì. In realtà le console sono molto più potenti rispetto a PS4 e Xbox One. Returnal non lo facevi girare su PS4. Returnal non lo facevi girare su PS4, aveva troppi effetti e aveva una velocità troppo alta anche a livello di caricamento. Se Fabio mi confermi, che ti ricordo che ci avevi
Sì,
giocato.
è tutto istantaneo, non ci sono caricamenti.
Per cui no, non si riusciva. Ma guarda solo Cyberpunk, dice anche
Eh
Brothers,
sì.
giustamente. Io non lo so, per quanto riguarda Switch, ma in realtà in generale non credo che vedremo neanche l'annuncio di console nuove quest'anno. Proprio per i
No,
motivi che abbiamo
beh, Sony
detto.
e Microsoft è proprio da dimenticarlo assolutamente. Cioè, PlayStation 5 non si trova, ne fanno un'altra. Cioè, ancora oggi abbiamo visto sul gruppo Telegram offerta con God of War 950 euro,
Sì.
fanno un altro modello. Cioè, è una presa per il culo, già lo è.
Cioè, perché dovrebbero? Non ha necessità. Cioè, già tutte quelle che
Sì,
fanno
infatti.
vanno a ruba. Cioè.
Non avrebbe senso. In più non riescono a starci dietro con la produzione adesso. Figurati, anche soltanto affiancare per un periodo un altro modello. Non esiste. Nintendo, secondo me, se annuncia qualcosa, non lo annuncia nel 2023. Lo annuncia. Fa lo stesso trick che ha fatto con Switch. Facciamo un annuncio a gennaio. A gennaio 2024
Quattro.
fanno l'annuncio ed esce tipo di lì a 2 mesi. Una roba così, veloce veloce.
A me mette un brivido il successore di Switch, ragazzi. Mette veramente un brivido.
Non c'è più Iwata, che può essere un lato positivo o un lato negativo. Quindi secondo me sotto il punto di vista di proviamo nuovi controlli, proviamo nuovi concept, un pochino perderà Nintendo, almeno sul breve periodo. Io ci vedo bene come successore di Switch una sorta di rimaneggiamento della OLED, però con un nuovo processore, con delle nuove memorie, con dei Joy-Con
Quello che
fatti
spara.
decentemente.
Sì. Io vorrei, no, infatti l'idea sarebbe una sorta di successore tecnologico come può essere un nuovo iPhone, capito, rispetto all'iPhone dei 4 anni prima, dei 5 anni prima. Questo
Certo.
è quello che mi auguro da un certo punto di vista. Da un altro punto di vista mi piace comunque che Nintendo sperimenti sempre, però per me veramente Switch è la macchina perfetta da gioco, quindi cambiare quella formula.
È difficile.
È
Sì. È
difficile, sì, è come Mario Kart, no?
difficile
Il paradosso di Mario Kart 8.
Madonna.
È impossibile far 9.
È difficile e allo stesso tempo è difficile immaginare cosa farà Nintendo perché noi non siamo Nintendo. È questo il.
Vabbè, chiaro. Giuppelmo intanto suggerisce già il nome della nuova console che è Nintendo Switch U. No.
Ottima scelta. Sì.
Switch One.
O Switch
Anche.
Me,
Oh,
al
Switch Me,
contrario.
bello. Certo.
Mi è scritto però MI.
Delle altre cose, Metroid 4 che esce quest'anno, io apprezzo
Probabile.
l'ottimismo di Febbio. Apprezzo
Allora, è
tantissimo.
interessante, partendo da Metroid 4 che esce quest'anno, pensare quale sarà il 2023 di Nintendo, al di là di Zelda. Infatti, tra le mie previsioni ci sarebbe un nuovo Mario, canonico, proprio
Ci
il
starebbe.
nuovo capitolo di Mario.
Eh beh, ci starebbe dopo 6 anni, ci starebbe anche.
Sì.
Però a quel punto mi chiedo se deve esistere un cavallo di Troia per vendere una nuova macchina o è Mario e Zelda, se tu li fai uscire tutti e due nello stesso anno in cui non esce la macchina nuova, poi che te giochi?
No,
Quindi non
Zelda
so.
esce sempre a cavallo tra le due, la doppia versione non si capisce, è per la
Perché?
nuova, per la sviluppo.
Perché dite Beh, questa anche... cosa? È successa una volta sola. Due volte.
Tra sono già due.
Vabbè, però tra GameCube e Wii e tra Wii U e Switch. Solo quelle due volte, no, con Twilight Princess e Breath of the Wild. No, ma lo
Wii,
so.
Wii U no?
No. Anzi, quindi, ti dirò di più.
Skyward Sword non è uscito.
La Wii U non ha Zelda.
La Wii U ha Breath of the Wild.
Sì, scusami, perché scusami, hai ragione, Breath of the Wild è appunto...
il remaster di...
Quindi possiamo dire che la Switch non ha Zelda, tranne quello che uscirà.
Tecnicamente sì, tecnicamente Switch ha un port della versione Wii U.
Che funziona della versione Wii U, perché mi ricordo che quella Wii U c'aveva...
Quella Wii U aveva qualche problemino di stuttering... appena uscito con il con la patch che uscì tipo due settimane dopo, 90% dei problemi erano risolti, ma tant'è vero che io la prima run l'ho fatta lì su Wii U.
Ok.
Oh no, adesso ho voglia di tirare giù la Wii U.
Vabbè, vediamo, il 2020 di Nintendo è tutto da definire, sì. Forse è quella che perché al di là di Zelda
ce l'ho nel suo palco. Se vuoi vado a prenderla, però potrei mancare 10 minuti della puntata. ok. Mentre invece, Sony quest'anno che fa uscì?
Beh, un bel po' di roba.
Sony, eh?
C'è Final Fantasy. Vabbè, però l'esclusiva, comunque Final Fantasy 16 è comunque un'esclusiva.
E poi?
Silent Hill 2 è comunque un'esclusiva.
È un'esclusiva?
Sì. Esce solo sì? Su PlayStation. E non, credo PC, non mi ricordo se l'hanno detto o no, però comunque solo PlayStation.
Sai che non me lo ricordavo per niente.
The Last of Us 3 così, track, debotto.
Ci credi davvero? Quindi,
forse l'annunciano, però è uscito.
Si parlava di un Uncharted reboot o...
Si parlava di un Uncharted reboot, sì. Che anche lì, perché?
Ma
multiplayer di The Last of Us, sì. E poi, Spider-Man 2 esce quest'anno.
Sì, in autunno, esatto.
Ah già, è vero. Che peraltro molto atteso. Ho cominciato a buttarci un pochino una mano su Miles Morales, ma un po' poco per gli ultimi giorni. Purtroppo non ci ho avuto il tempo, carino fino adesso. E Spider-Man.
Cazzo, quello l'ho giocato addirittura io.
Fedi tu.
Che poi è proprio...
E il multiplayer di... Sì, PSVR. Sì. Forse quest'anno è l'anno della VR di Sony.
Dei grandi brand, aspettiamo, perché al di là, insomma, del fatto che c'è Final Fantasy, che è sicuramente un super brand di richiamo, dei loro first 4. Party... Diablo esce un po' ovunque, però dai.
Sì, no. Dico giochi importanti di quest'anno, vabbè, ma è un altro discorso.
Sì. E l'altro invece
sai
che...
cosa c'ha Sony? Baldur's Gate 3.
Quindi non esce dal PC Baldur's Gate? Esce solo su PC?
Sì. Ma come lo... Cioè, raga, che là c'è un limite tecnico. Quella roba lì non sanno adattarla ai joypad. Io quando ho provato cose isometriche col joypad mi è venuta torticaria.
Però sono usciti Divinity, Pillars.
Li continuano a convertire, cambiano l'interfaccia, il modo in cui muovi le cose, ma non... Cioè, non ci riesco, dico no, fammi tornare con mouse e tastiera per favore.
O cambi perché... tutto. Come Diablo.
Devi fare action, cioè se li fai action, sì. Con tutte quelle opzioni. Io non mi ci trovo, poi c'è gente che li gioca, li comprano, se escono certo. Comunque qualche copia la vendono. È come pure sono rimasto deluso delle versioni touch su iPad, eccetera, eccetera. Io non mi ci trovo. Provai pure Torment la Enhanced Edition così giusto per curiosità, ma non e dovrebbe essere super adattato, cioè tu ti sposti le cose previ fai e non mi ci trovo.
L'altra opzione è che chi fa le console metta il supporto a mouse e tastiera.
E c'è
no ma c'è le vendono
su Xbox di sicuro, non so su PlayStation.
No, cioè, sì, cioè,
sì, sì anche. Cioè.
Però è una cosa.
Per esempio, Call of Duty, per esempio, lo puoi giocare tranquillamente. Anzi, il matchmaking ti dovrebbe abbinare a gente che usa mouse e tastiera.
Ah, sì. Che figo! Sì, sì.
Ma non da quest'anno, già almeno da 2 o 3 anni.
Su PlayStation, ti giuro, no, ero totalmente all'oscuro della cosa.
Sì, su Xbox, dove è più problema ricordo di che aveva fatto più scalpore.
Poi quei 120 Hz, ti dico che proprio la differenza col PC è inesistente.
Ah, minchia, che figata! Adesso io Call of Duty vorrei provarlo, quello, il Warzone nuovo. Una volta ci dobbiamo organizzare, Rob.
Sicuro.
Ah, insomma, sì, anche se non è anche se non è il mio Warzone, però volentieri.
Dai, cavolo, con questi due loro non vogliono sparare, fammi sparare insieme a te.
Sicuramente.
Siamo contro la propaganda per le armi.
Oh, senti, che cosa c'è di divertente di sparatutto? Mi sono fumato High on Life, dopo ne parliamo brevemente.
Io ho giocato quello metal, almeno lì andava a tempo.
Esatto.
Metal Slug Singer.
Metal Slug Singer.
Sì. È bellissimo, provare. Ho trovato bellissimo.
Vedi, c'è anche Abbo che dice, ci gioco un po' a Warzone, anche Brothers. Vabbè, allora ragazzi, ciao Brema.
A posto Max, stai
a posto.
È come le elezioni, qualcuno se lo sarà comprato.
Io ve lo dico, io a Capodanno sono a casa da solo, che non faccio un cazzo, chi viene a giocare? vabbè. La mia vita triste a parte. Possiamo fare quelli che ascoltano, a questo punto l'altro vocale di Brothers. E vediamo un po' che cosa ci dice.
Tutti nella mia sfera di cristallo vediamo. Un bel effetto cyberpunk per il nuovo gioco di Hogwarts Legacy. È interessante, una bella bomba l'acquisizione Microsoft Activision Blizzard. Non sa da fa. Ciao a tutti ragazzi. Tutti.
È vero, c'è anche tutta la questione di Activision Blizzard. E Microsoft.
Per me salta. Troppe rotture di coglioni stanno
È vero. Adesso in realtà avremmo sempre potuto fare quelli che guardavano notizia per notizia che usciva, ma era una rottura di palle perché sono tutti, sia Microsoft che Sony, sono lì a fare piangina, cioè. Veramente, è di un patetico di dimensioni ciclopiche.
Io le salto direttamente, cioè ormai se come leggo il tag, Microsoft ha detto che Sony, o Sony ha detto che Microsoft...
No, non ha veramente senso.
È insopportabile sto teatrino, mamma mia.
L'unica notizia degli ultimi mesi appunto è che l'FTC ha fatto casa, cioè vuole portare davanti a un giudice federale tutta la questione, vedremo un po' che cosa verrà fuori. Sì, ma sono due bambini, Brothers, che valgono miliardi di dollari, porca vacca, cioè, è veramente assurda sta cosa. E vedremo che cosa verrà deciso più avanti. Secondo me è soltanto un po' rallentata, ma alla fine andrà in porto. Non ci vedo troppe altre soluzioni o alternative come soluzione finale, perché non vedo perché no. Non vedo veramente perché no. Microsoft ha dato tutte le possibilità a Sony per avere innanzitutto 10 anni di continuità con il brand Call of Duty, perché alla fine di Call of Duty si sta parlando, non si parla di tutte le altre cose. Sony da canto suo si è acchiappata i migliori a fare gli sparatutto in generale come feeling e come divertimento e come immediatezza che ci sono sulla piazza, ovvero i Bungie. Lavorate, cominciate a buttare giù qualcosa che non esca tra 6 anni, ma che esca a relativamente breve, 2 anni, 3 anni al massimo, e che possa incominciare ad avere un appeal forte, così come ce l'ha Destiny, o così come ce l'ha può avere in potenza Call of Duty tra 3 anni, è incominciata a fare concorrenza, ad agiarvi su un third party. Io non l'ho mai trovato ragionevole.
No, ma le lamentele sono ridicole, cioè io veramente non le manco ascolto più, perché è proprio l'asilo con i miliardi in mano. Però non ho mai visto tutto tutti sti casini per acquisizione, cioè che io ricordi almeno nel mercato dei videogiochi un casino del genere che si è sollevato per acquisizione non è mai esistito. Cioè, secondo me arriva proprio che Microsoft dice: sapete che c'è? Ma andate a far culo. E io mi compro 4 software house con quei 70 miliardi. Che forse è pure peggio, però. Veramente non ricordo un precedente con tutto sto bordello per questa acquisizione qua. Cioè, voi, giustamente, nessuno ha mai comprato una cosa così grande, quindi è pure un unicum. Però, minchia. Cioè, voglio dire, Disney ha comprato Marvel, non è che...
Vabbè, però quando ha comprato Marvel costava un cazzo perché era un passo dal fallimento.
Era un passaggio storico, comunque tu
centravi
parecchio potere, però non ho visto tutto sto bordello per quell'operazione lì. Qua sembra veramente che stia comprando...
Perché...
La mia previsione è quella, salta per il 2020, salta. Poi magari io, cioè, non voglio...
Tanto dovrebbe andare in porto entro giugno,
Qual era la scadenza giugno. Dove si prendeva i soldi quel merdone lì?
Entro la fine dell'anno fiscale di Microsoft, che è a giugno.
È a giugno.
Peraltro, immaginate quanto cazzo ci hanno rotto le palle. Va avanti da tantissimo, è un anno. È a gennaio dell'anno scorso, cioè di quest'anno, del 2022 l'hanno annunciato.
Scusami, sono
sembra un
distratto.
Secolo sembra un secolo che l'annuncio di l'annuncio di Microsoft dell'acquisizione di Activision sembra che stia andando avanti da un secolo, ma è un anno. È gennaio 2022, mi sembrano tipo 2 anni almeno.
Io non so le tempistiche classiche per un'acquisizione a questi livelli, però un anno mi sembra parecchio, cioè
è normale.
O funziona comunque, cioè pure quando nessuno ti dice nulla, tu comunque un anno impieghi per fare...
Disney e Fox ce ne hanno impiegati quasi 2, quindi...
Ah, ok, no, perciò dicevo, non so come di solito come vanno queste operazioni qua.
Sono più tutto il tempo di cui hanno bisogno poi per integrarsi, tutte le strutture...
Tutti i licenziamenti che ci saranno poi dopo, non è semplice, non è per niente semplice sotto nessun punto di vista. Adesso vedremo un po' come va quella roba lì. Secondo me comunque alla fine andrà in porto. Ma proprio per come è strutturata tutta la faccenda americana. Perché una volta che l'America dà il via libera, secondo me a cascata anche Inghilterra e Unione Europea. E così siamo già a 6 mercati. Il Giappone capirai che cacchio gliene frega. Ah, Call of Duty, ah frega cazzo. E gli dà il permesso. Insomma.
Però dà un'idea di quanti soldi fa PlayStation con Call of Duty. Cioè, per muoversi in questo modo, anche a tratti un po' ridicolo, vuol dire che hanno un interesse economico fortissimo in Activision.
Eh sì, perché considerando che tutte le microtransazioni che fanno gli portano il 30% degli incassi, penso che sia normale. Poi non credo che ci siano numeri piattaforma per piattaforma, c'è soltanto il numero globale delle vendite di Call of Duty in giro per le piattaforme. Sarebbe interessante da vedere anche quello, se solo ci fosse un modo facile di vederlo.
C'era un numero interessante però nei documenti, visto che prima parlavate quanto dura questa generazione. C'era un documento dove Sony diceva che contava di tenere PS5 fino al 2027, che è niente di sorprendente, ma... Uh-huh. Era un numerino dentro in un documento e quindi ufficiale.
Allora.
Quindi magari per il 2028 la trovano a PS5.
guarda, per rispondere prima, non mi ricordo chi lo diceva, la cosa di Fox, avevano fatto l'annuncio Disney a dicembre del 2014, completato marzo 2019 e in realtà poi... è stato un pochino dopo che è stato completato del tutto. Per cui, insomma, un anno e mezzo, quasi. E i tempi sono quelli, non è che si cambia tanto, sono sempre da quelle parti lì. Cos'altro?
Sentito male o all'inizio il messaggio parlava di effetto cyberpunk per Hogwarts Legacy?
Sì, hai sentito benissimo. Voi che ne dite?
interessasse a qualcuno, forse sì.
Io no, cioè pure forse un mezzo video ho visto, ma non ne ho, non ho proprio
no,
idea.
Ma non c'è, no,
quel
non
video che
quel
fece lo vede mesi fa, poi non ho seguito più.
Non ha né quella risonanza né lo storico delle prenotazioni sulle vecchie console, insomma. Se anche uscisse un po' buggato, non credo che importerebbe tanto a qualcuno. Boh.
Comunque i numeri di Call of Duty sono incredibili, ragazzi. C'è una roba
Ma fa
pazzesca.
più lui o Fortnite? Fortnite.
Fa più Fortnite.
Fa più
Però è
Fortnite.
anche vero che Fortnite è un servizio, è letteralmente un servizio.
Vabbè, sì.
Ma leggere che Modern Warfare 3 di 11 anni fa ha tirato su come revenue 1 miliardo e 228 milioni di dollari, porca vacca. Cioè, è
Quindi
assurdo.
Blizzard, non so, cioè, come se non pervenuta.
Ma Blizzard,
Sembra
secondo
proprio,
me,
dice,
ormai è una
vabbè, c'è nel
scorreggia. C'è
pacchetto, c'è nel pacchetto, ci prendiamo pure quello.
World of Warcraft, va bene.
Però, cioè, voglio dire, ha
Sì.
smosso i miliardi pure Blizzard, no? È che di fronte a queste cifre qua,
Sì, sono
compare.
ridicole. Cioè, la cosa più grossa di Blizzard degli ultimi anni è stato il lancio di Diablo Immortal e si parlava di milioni, non di miliardi. Centinaia di milioni, per la carità, però.
Dovevano fa zero, dovevano
Sì, sono d'accordo.
buttarci
Sì. Ok.
loro. Mamma mia. Speriamo per il 4, ecco, una previsione, speriamo che non facciano danni col 4. E torni un po'
La vecchia Blizzard?
dalla tua faccia, Max.
Guarda.
Vabbè, i server salteranno, questo è facilissima sta previsione. I server almeno per 24 ore non funzioneranno. Quindi
D'accordo.
staremo tutti come dei coglioni a premere gioca, 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 attesa, attesa. Non entrerà nessuno. Però poi spero che il gioco sarà figo.
Io, guarda, una previsione che posso fare, ma la faccio più col cuore che con la testa, è un po' di riscatto da parte di Microsoft. Basta concentrarsi su acquisire altre persone, fateci vedere quello che state sviluppando da anni a questa parte e che sia roba che abbia un po' di senso e che dia un po' di soddisfazione a chi è stato, tra virgolette, fedele al brand da tanti anni. Non parlo soltanto del sottoscritto, anche se, insomma, compro Xbox perché c'è Halo. Diciamoci la verità, non è che ho altri motivi. Però ci spero davvero, anche perché da un lato abbiamo Nintendo che fa la sua roba, Sony che fa quei giochi incredibili, Microsoft non sta facendo nulla, la cosa che comincia veramente a darmi un po' fastidio, perché hanno tutte quelle possibilità e non le sfruttano in nessuna maniera. E vorrei tanto tanto vedere. Anche se non è assolutamente un underdog come si dice, però vorrei vedere un po' di riscatto da parte di Microsoft, quello sì. Perché
Anche solo per avere un po' più di
proprio. Eh,
concorrenza, cioè
esatto,
non.
cioè più per quello che per altro, perché non comincia ad annoiarmi la formula Sony. È quello che abbiamo detto tante volte, no? Che hanno trovato la formuletta della storia giusta fatta in quella maniera lì, dell'avventura fatta in quella maniera lì, che è figa, è bella, che cavolo gli vuoi dire, che è una roba brutta? No, però sotto una certa diventano tutte uguali e ci stiamo anche un po' annoiando, almeno
Infatti
io.
quest'anno non ho toccato niente di quella formula e per me è stata un'annata comunque bomba. La roba che ho giocato,
Hai giocato tanto
soprattutto.
per
Quanto hai giocato,
Cambiamo
Carme?
discorso. No, ma era per dire che capisco benissimo quando ho giocato The Last of Us 2, sono rimasto, se vi ricordate i miei commenti all'epoca, scioccato. Però non. Cioè, non so, cioè, io mi sono comunque ricamato altri spazi dove vado a giocare, quelle robe da vecchio che vi racconto durante le puntate, Dwarf Fortress, Master of Magic, chi si incula. Però, cioè, non mi pesa sta cosa che non escano i titoloni. Poi esce il The Ring e sto lì proprio in prima fila, senza proprio. Esce Zelda, sto lì.
Sì,
Cioè, i miei. Cioè, no, io non lo soffro questa cosa di... Oppure io sento parecchia gente dice a me manca Bethesda, a me no, con tutto il rispetto, ma a me non manca Bethesda,
No, Bethesda
cioè...
no.
Però Microsoft su quello punto, cioè se Starfield floppa è buttato un sacco di soldi nel cesso.
Ma non ci credo neanche se lo vedo che Starfield floppa.
Primo video che abbiamo visto non è stato molto incoraggiante.
No,
Appena si inizia a
è
sparare
vero.
lì, dico, oddio, che è sta roba.
Però
Però
vedremo.
vediamo. Todd
Vediamo.
è sempre eclettico, quindi vediamo. No, non lo esco, ragazzi. Ho una dignità e la vorrei. Quel poco che mi è rimasto vorrei preservarlo.
Che altro, sai, è interessante ridefinire anche il concetto di flop, perché nel momento in cui tu lo dai col Game Pass, qual è il flop?
Boh. Ma già ne parlammo un'altra puntata di sto fatto, boh. Ah, dissero che, cioè, settimana scorsa dissero che non uscirà su
Su Game
Sony.
Pass. Ah, no, su Sony
No,
no, su
cioè,
Sony no.
ma
Sì, su Sony
nemmeno
non esce.
su Nintendo, quindi.
No.
Vabbè, oddio. Skyrim c'è uscito, voglio dire, è
Ma
uscito Skyrim, è vero,
l'avevano già
cazzo,
detto o
figurati.
ricordo male?
L'avevano già detto, sì. Sì,
Ah,
non è
qui,
una cosa nuova.
ok.
Sì.
Ma perciò comunque deve andare bene, non so come che metriche useranno per dire è
Boh.
andato bene. Però se flop, cioè se... Ah, io intendo pure come critica e poi lascia stare che ultimamente Bethesda almeno da Fallout
Scusami.
4 e 76 è stato preso a schiaffi proprio. Cosa che non succedeva da parecchio con Bethesda. Quindi, secondo me, mo non possono ripetere quella situazione lì dove le recensioni sono tutte medie.
Madonna,
Lo intendo pure in
se
quel
floppa,
senso lì.
quanto gli è costato e quanto guadagnano? Certo, costato acquisizione compresa, cioè.
7
7
miliardi.
miliardi, sì. Scusate, ci
Rispetto ai
sono rimasto di merda.
70 di
Perché non pensavo
che?
che avesse così una valutazione così alta Skyrim all'epoca. Porca
Skyrim
vacca. No, ma
quando è
sì.
uscito era il messia.
Skyrim ruppe tutti, cioè
Sì.
io ero tra
96,
quelli
94,
sì,
pazzesco.
ero tra quelli che incazzato dico sì, ok, però calma, cioè che se andrà ridefinito i giochi di calma, calma.
No, vabbè, però è quello che ha avuto più
Però
successo e va
poi
bene.
si è mangiato tutto praticamente. Credo che
Va
ancora
bene.
abbia il record di vendite per i giochi di ruolo
Anche perché è uscito su
nel
così poche
mercato di...
piattaforme che non riesco a capire come faccia ad
No,
aver
ma
venduto
già
così.
lo aveva battuto nella prima versione, però. Ci cioè, hanno venduto 30 scatafasci.
Ricordiamo che Skyrim è l'unico videogioco uscito anche su Alexa. Ricordiamocelo.
Però mai come Doom, dai, che gira pure sui cessi.
Madonna, ho visto oggi l'immaginetta di Doom che gira su un computerino della Lego. Cioè, la gente che ha preso i Raspberry piccoli, li ha messi dentro i modellini della Lego e quindi sui monitorini piccolini, i pezzi della Lego, c'è Doom che gira. Che meraviglia. E adesso hanno fatto Doom che gira dentro Doom che gira dentro Doom. Io.
Inception.
Fantastico, fantastico. Va bene, che dite? Abbandoniamo le palle di cristallo e passiamo a parlare di quello che abbiamo giocato?
Dai.
Allora, io farei partire sempre l'ospite. Perché ospite? Fabiè?
Io già per un momento
Non so io,
fatico.
ospite.
No, appunto. No, ti ho visto bloccato un
L'ospite di una
attimo.
vita.
No, vai, vai.
Ma io fatico già a trovare qualcosa di cui parlare venerdì, quindi figurati
Oh no.
anche essere ospite da voi. No, perché non ho giocato tantissimissimo quest'anno, a parte le cose che ho tutta la serie dei soli in stream. Però in questi giorni, a parte giocare a quanta roba riesci a accumulare nel tuo stomaco tra bere e mangiare, ho iniziato anche Stray, quindi gioco, vabbè, no, non appena uscito, quindi penso che l'avete già giocato tutti. Ho fatto, boh, 3-4 ore. Per chi l'ha già giocato, sono arrivato al punto dove abbandoni la città e entri nelle fogne. Quindi non. Cioè, c'è una zattera in cui vai con la. Hai finito, diciamo, tutta la zona open della città. E boh, mi sta piacendo. Carino, carino.
Bellino.
Cioè. Allora, vince facile con me perché c'è un gatto. È reso bene, si muove bene, fa le cose da gatto. Non hanno fatto il motion capture di gatti veri, ma si vede, però, però è abbastanza i movimenti sono abbastanza veri, quindi poi sono carini, e quindi già lì vince. Come gioco, boh, sì, molto leggerino, c'ha anche i salti non liberi, cioè ti puoi muovere liberamente, puoi correre, però quando salti devi puntare, quindi punta e clicca dove vuoi saltare. Per cui è un gioco di esplorazione, puzzle, non ci sono combattimenti, non c'è da sparare, non c'è da tirare graffi se non alle porte, ai divani, ai tappeti anche. Però dai, fino ad è per ora, dai, non lo so, cioè mi piace e non mi piace allo stesso tempo. Esteticamente è ben realizzato, bello, le musiche, va bene, non so niente di che, la grafica ci sta, è adeguata, non, cioè non ha la grafica da indie, però quindi capisco tutta la polemica del, è un indie, concorre come indie ma non è indie, ci sono dietro dei soldi, non
boh, per, sono... quello che, per quello che hai visto finora, secondo te meritava tutto questo clamore che ha fatto, tanto da essere qua, nominato come gioco dell'anno?
No, penso che, cioè, la vignetta che dice solo perché c'è il gatto, ci fosse stato un altro animale, una lucertola o non lo so, un
Jax,
una pantegana, non so, non avrebbe avuto lo stesso appeal, ma il gatto è l'animale sacro di internet, si sa, quindi, quindi vince facile. No, come gioco no, è proprio un giochino rilassante, anche da fare mentre ascolti podcast, alternando con Vampire Survivor. Tranne la parte dove appunto vuoi cercare le cose extra, dove devi cercare, quindi ti però per il resto è tutto un po' lì, le cose non sono particolarmente nascoste, gli enigmi non sono particolarmente difficili, non c'è un'interpretazione perché comunque non c'è doppiaggio, non c'è, cioè anche artisticamente è carina questa idea della città dove i robot, però penso che se ne sia già parlato ampiamente quest'anno. Cioè i robot che, almeno da quello che ho capito fino adesso, perché poi la storia non me la sono spoilerata.
Complimenti.
Vivevano con gli umani, poi gli umani non ci sono più e i robot sono i nuovi umani. Cioè, sì, senza motivo fanno delle cose da umani, ma soprattutto fanno anche delle cose artistiche, perché c'è un robot che suona, quindi non si dedicano solo puramente a cose produttive, che è un po' l'idea che abbiamo normalmente dei robot, robot senza sentimenti, senza anima, ma qui il robot fa l'umano, il robot che sbaglia, cioè il robot che lancia la vernice e gli cade, il robot che si arrabbia perché gli ha sporcato il pavimento, il robot che va al bar, quindi questa cosa è carina, questa cosa mi... Per il resto, boh, cioè ho visto solo 3 ore di gioco, quindi non lo so ancora giudicare, ma sicuramente...
È al 70% comunque, sì. No? Cioè te manca un'oretta e mezza, non di più.
Ok. E boh, alterna queste fasi di esplorazione dove devi risolvere gli enigmi, raccogliere oggetti, ma anche lì non è che devi raccogliere un oggetto, portarlo da un'altra parte, cioè non... sempre tutto un po' lì. A queste fasi in cui sfuggi ai... quindi devi correre, muoverti, fare lo slalom fra questi nemici che ti vogliono, queste pallette che ti vogliono mangiare, e quindi niente, per adesso ho visto solo fasi in cui corri e fasi in cui esplori, risolvi enigmi.
Fine, sì.
Non è sto gran infatti, gioco rivoluzionario, ma infatti è del quello, 2022.
Infatti è quello,
forse cioè questa cosa è sintomatica del 2022, cioè nel senso che è un anno che, almeno mi sembra di vedere da molte persone, non è ritenuto, diciamo, uno degli anni più ricchi nella storia del videogioco. Basta prendere un anno a caso del passato e guardare la lista dei giochi usciti dal 1 gennaio al 31 dicembre. E confrontarla col 2022, c'è qualcuno che l'ha fatto su qualche video e ti rendi conto effettivamente che il 2022
è stato l'anno
complesso,
per me
dove
bomba,
l'industria
per me bomba.
No, ma sono usciti dei giochi belli,
sicuro.
Credo
sicuro.
Che a livello quantitativo ne sono usciti meno. Forse quello
quantitativo,
che...
sì, solo quello intendevo, scusami.
Per me è uscito uno dei giochi più belli degli ultimi 100 anni, che è Elden Ring. L'action scorrimento più bello quasi di sempre, che è Sifu Immortality, 3000 JRPG fighissimi che sto recuperando, tra l'altro tra poco vi parlo di Live Alive, quindi magari fossero tutti così. Monster Hunter, l'espansione...
No, ma certo.
Vedi, questo si capisce chi gioca e chi non gioca. Cioè, diciamo, io ammiro Fabio tantissimo per la quantità di giochi che riesce a giocare. Mi impegnerò di più quest'anno sicuramente. E il problema è Call of Duty, va eliminato quello. E tutte le ore
io non gioco nulla a multiplayer.
Tutte le ore che io spendo nel multiplayer le potrei giocare in giochini da 7, 10, 12 ore, 15.
Per me è il grande problema del non toccare più i giochi di ruolo, comunque i giochi così tanto lunghi, che io voglia di tante robe diverse. Cioè, ieri sera ho cominciato... Mi stavo crollando, l'ho incominciato perché avevo voglia di giocare a qualcosa di facile, Donut County, che dura 2 ore. Ho detto 2 ore, fichissimo, fichissimo, lo incomincio e lo finisco. Però sono crollato prima perché sono vecchio ed ero ancora satollo. Però sì, ho eliminato le robe che mi portano via troppo tempo. Cioè, se sono veramente più di 20 ore non le gioco più. Non ho più
però sai che allora, capisco, perché col lavoro io pure vado incontro, insomma, la voglia di giocare a cose brevi e veloci, però da un certo punto di vista ti mozza la gamba tutte quelle esperienze significative, perché in qualche modo tu hai bisogno di affezionarti a qualcosa, no? E il tempo secondo me è una componente fondamentale. Cioè, se Zelda Breath of the Wild fosse durato 10 ore, cioè la piana dell'eroe e basta, non sarebbe stata la stessa cosa. Quindi capisco la tua necessità e capisco la voglia, perché pure io sono un po' messo così. Adesso, per esempio, sto giocando insieme pure a Callisto Protocol. Vedo che va veloce, so che dura meno di 10 ore, quindi so... Però allo stesso tempo capisco che mi serve del tempo per affezionarmi ai personaggi, per affezionarmi a delle meccaniche. Una delle sensazioni più vivide che mi ricordo Twilight Princess, che è uno dei miei Zelda preferiti, è che quando sono arrivato alla fine non volevo che finisse, cioè stavo a tipo 80 ore, 70 ore, ma non volevo che finisse, quindi sì. Adesso il dover per forza inseguire il finale per arrivare al gioco dopo, perché su Game Pass ne sono usciti 40 in quella settimana e tu comunque ne vuoi provare 30, un po' te la mangia questa situazione.
Non è tanto la questione del Game Pass, è proprio una questione mia. Cioè, o mi presenti qualcosa dove sono sempre attivo, tipo appunto Zelda, io non ho problemi a mettermici lì, ma lo sapete che ci ho fatto tipo 300 ore, se non di più, in quelle due run che ho fatto. Le cose dove ci si ferma tanto a leggere, c'è la storia, c'è il filmato, hanno meno attrattiva su di me oggi come oggi. È un miracolo che io sia riuscito a finire Immortality, per dirtela con tutta onestà. Però ripeto, è un problema mio, non è una questione, non la sto
generalizzando. No, ma io ti capisco, cioè una parte di me cerca l'esperienza breve, anche solo perché mentalmente l'idea di portare a termine qualcosa ti dà quel rilascio d'endorfine di chiuso il capitolo, ne riapro un altro. Però ti toglie un po',
no, ma certo. Non ti sto dando torto, anzi.
Dirò una cosa banale, vai. Però secondo me il gioco che ti prende veramente bene, il fattore tempo sparisce, nel senso che tu ci giochi e non ti rendi conto.
Sì,
quando cominci a pensare a quante ore sono, quanto mi manca, perché sono uscite altre cose, poi giustamente, perché fai podcast, vuoi parlarne,
certo,
sì. Altrimenti ti ritrovi a dire sto giocando sempre questo gioco qua, cioè non è neanche interessante, ti diventa una necessità.
Sì. Però è vero pure che tra il gioco eccezionale che non ti rendi conto che ti mangia 2 mesi, Elden Ring, e tutto il resto, ci dovrebbe essere una scala che ti permette anche di goderti il gioco. Sennò, se uno gioca solo il gioco eccezionale, sì, se ne gioca.
Sì, sì, no, ne escono pochi per ogni persona, cioè sì, indubbiamente.
Sì. Poi giustamente hai detto, dipende che gusti hai.
Io sto guardando il mio grafico di e non commento.
Allora, per chi lascerà l'obolo mensile su Ko-fi, daremo l'immagine dello Steam review di Carme, va bene?
No, l'ho messo su, la prima cosa che ho fatto privato.
Vabbè, ma appunto così tu ce lo mandi, per chi paga gli diamo degli incentivi, no?
Avete presente il gioco che si chiama prostituzione? Il gioco che si vede nei film americani con i fagioli dentro il barattolo e tu devi indovinare quanti fagioli ci sono dentro.
Già sono stato un meme per mesi, da febbraio a maggio.
Sì, ma non è il gioco americano, lo facevano su Portobello.
L'ho visto solo nei film, quindi no, non sapevo che facessero.
Comunque,
altro.
Il discorso che facevate prima, magari se in aria in Elden Ring la toglievano, io non me ne accorgevo proprio.
Vabbè, avevi già fatto 100 ore.
Il primo giorno, peraltro.
Tutta la parte da neve lì, fammi finire. Quando finisci sono arrivato veramente... E io sono uno che resiste, lo sapete. Io sono arrivato proprio a dire, raga...
Tu avevi annullato la tua vita però per Elden
Ring. Sì, non ce la facevi più.
Spero di non ripetere esperienze simili, perché cioè, è peggio fare binge watching, come si dice, su 8 serie diverse. Cioè, sì. Non ti godi... Cioè, me lo sono goduto, però se ci ripensi dopo dici magari lo finivo un mese dopo, che cazzo cambia?
Va bene, facciamo parlare Fabietto di Live Alive.
Sì, me l'ha regalato Ilaria, nel mirino da un sacco di tempo. Tra l'altro ho recuperato pure Octopath Traveler, così non me lo sono fatto sfuggire. E, sì, che ha raggiunto cifre record il fisico di Octopath Traveler su Switch. Mi sa che è uno di quei titoli che poi non si trovano più, non lo so. Però se vedete su eBay c'è gente che vende a 200 euro. Follia.
Sono stronzi.
Sì. E Live Alive, sempre prodotto Square, è un remake totale di un vecchissimo titolo che era uscito solo in Giappone, realizzato sempre con lo stile 2D HD, come lo chiamano, non mi ricordo, sì, 2D HD.
D2HD.
È lo stesso di Octopath Traveler e di Triangle Strategy. E la cosa che probabilmente gli somiglia di più è, non lo so, una raccolta di racconti brevi. Tant'è che nel gioco ci sono 8 racconti brevi, appunto, ognuno ambientato in un'epoca storica differente, ognuno declinato sotto forma di JRPG, chiaramente, e ognuno con una meccanica del gioco totalmente diversa. Per farvi un esempio, il capitolo ambientato nel futuro prossimo, hai la capacità di leggere la mente degli NPC che trovi. Nel capitolo del Giappone feudale hai delle meccaniche stealth vere e proprie. Nella preistoria nessun personaggio parla, quindi parlano solo a fumetti. E nel Selvaggio West, che tra l'altro è stato il mio preferito, il gioco è preparare delle trappole alla Sette Samurai, insomma. Quindi tu stai in questo villaggio semi-abbandonato con i banditi che arriveranno all'alba, e tu hai un tot di tempo per preparare più trappole possibili per sfoltire il gruppo dei banditi che arriva. E quindi ogni capitolo dura circa 1-2 ore, e in quelle 1-2 ore ti condensa tutto, dalla storia alle meccaniche del gioco, dai combattimenti per grindare col personaggio aumentare di livello la meccanica particolare. E quindi sono veramente dei piccoli morsi, dei piccoli giochi a sé. È come se tu avessi una compilation di 7-8 giochi all'interno dei Live Alive. Il tutto in questa veste grafica che è meravigliosa, e con di base comunque il tappeto del JRPG, perché il combattimento avviene su una griglia modello, appunto, Triangle Strategico, diciamola così, che però si muove all'interno poi dei confini del JRPG più classico. E, ho giocato 7 storie su 8, quindi manca l'ultima, che è la più lunga, perché in qualche modo diventa poi una grande parentesi che comprende tutte le altre, da come ho capito. E mi è piaciuto tantissimo, chiaramente alcune storie sono più riuscite di altre, ecco, secondo me il West è fantastico, il Giappone feudale è bellissimo, la preistoria è molto meno riuscita, e quindi c'è questo saliscendi che penso sia normale anche in qualsiasi, ecco, raccolta di racconti brevi, trovi il racconto che ti folgora e quello che invece ti lascia più indifferente, penso sia abbastanza normale. In chat vedo che Brothers mi chiede se le storie si intrecciano nell'ultimo capitolo, che è quello ambientato nel Medioevo. Che vi posso dire? C'è la demo su Switch che vi fa giocare l'inizio di tre storie che sono il Giappone feudale, appunto, la Cina e il futuro lontano, che è interessante perché è una sorta di quasi di visual novel, è stranissimo. Chiaramente ognuno di questi poi piccoli racconti è ispirato a un film strafamoso, un racconto, c'è Akira, c'è Alien, i sette samurai, quindi i Magnifici Sette, che è un po' il remake in salsa western, ed è carino anche cercare di beccare queste citazioni. Non è particolarmente difficile, proprio perché non c'è il tempo per renderlo difficile, in quanto non è che tu vai a grindare all'interno di ogni capitolo, durano talmente poco che non ti è richiesto farlo, ed è interessante perché poi molti di questi capitoli, diciamo quelli un po' più complessi, come appunto il Giappone feudale, possono essere risolti in più modi. Nel Giappone feudale sei un ninja che deve infiltrarsi all'interno di questo palazzo per andare a uccidere l'imperatore, e puoi fartelo tutto in stealth, oppure puoi uccidere tutti i nemici che incontri. A seconda di come lo affronti, avrai delle ricompense che ti porti dietro. Quindi è veramente fresco, ed è assurdo pensare che sia un gioco di tipo 25 anni fa, 20 anni fa, che da noi non è mai arrivato. Non lo so quando è uscito la versione originale. Però è veramente sorprendente che avesse questo tipo di struttura così, così eclettica, così, così originale. Bello, piaciuto tantissimo. Non l'ho ancora finito, ma mi sta piacendo tantissimo.
Ottimo.
Vediamo se riesco a trovare quando è l'origine.
94.
Ah, 94. 94, quindi 94. C'ha quasi 30 anni.
Eh sì, ne ha 28. Molto bene.
Solo Switch per ora.
Solo Switch. Però sì, bello,
questo non è uscito per PC.
Bello che ci sia la demo, perché io venerdì ho un paio di ore di treno da affrontare, per cui...
Provalo, perché secondo me col fatto che dicevamo prima, questo potrebbe essere interessante, perché sono piccole esperienze di 2 ore, e mezza.
Mi hai convinto esattamente con quello. Mi hai convinto proprio con quello, che sono, diciamo, mordi e fuggi. Per cui sì, potrei provarlo. Potrei fare questa cosa qua.
L'ultima marchetta finale, su Panino trovate un articolo sul capitolo del West.
Mettiamo il link in descrizione.
Secondo me è eccezionale come riesce a costruire dei personaggi così significativi, una narrazione così pulita in un'ora. Cioè, è incredibile.
Ok, allora, prima di lanciare il parola di Baffo, perché io, vabbè, in realtà ho provicchiato Mario Rabbids Sparks of Hope, ma ci ho fatto veramente l'inizio, ho fatto il primo mondo ancora prestino per parlare, per vedere. Che mi hanno appena dato il terzo membro del party, per cui è veramente presto presto per parlarne bene. Prima di lanciare parola di Baffo, volevo chiedere a Fabietto, tanto settimana prossima facciamo la cosa dei momenti, giusto?
Ok.
Va bene?
Sì.
E quindi possiamo già dire, per il Mustalk della settimana prossima, mandateci il vostro momento che ha definito il vostro 2022 videoludico, chiaramente, e quindi la settimana prossima poi ne ascoltiamo e parleremo di quello. Penso che sia la prima volta che diciamo il Mustalk con una settimana di anticipo.
Adesso ci sarà l'invasione.
Ma speriamo, ma va bene. Se non sapete dove mandarcelo, c'è nella descrizione i link per venire a trovarci sul nostro canale Telegram Mustacchi Chat, oppure, perché se ci state guardando il video, il codice QR che trovate in alto a destra. Ciò detto...
Parola di Baffo!
La parola di Baffo, che è l'ultima rubrica della nostra puntata, dove diamo dei consigli spassionati, sparsi, per tutto quello che riguarda il mondo dei videogiochi. Ed essendo sempre dei bravi ospiti, Rob, che cosa ci consigli questa settimana?
Io vi consiglio una cosa che mi è stata regalata per Natale, proprio, che è un Xbox Pad Elite Series 2. Quindi, per capirci, quello con le levette sotto che ho qua, quello con le levette dietro e così via, tutte le funzioni. E devo ringraziare la mia compagna, che evidentemente mi vuole molto bene, Perché è una di quelle cose che ha un prezzo che io forse, pur avendone un gran beneficio, come dirò a breve, cioè, c'è sempre quella cosa del prezzo che dico, no, dai, non si può spendere 160 euro per un pad. La volta prima è stato qualche anno fa, quando ho detto, no, dai, non si può spendere 160 euro per una tastiera meccanica. Fortunatamente arriva lei, che evidentemente mi vuole veramente molto bene, e mi ha regalato questo Elite Controller, e lo consiglio perché è un prodotto che, a parte il prezzo importante, comunque ha delle funzioni molto utili. In primis queste, allora, non è niente di super rivoluzionario, perché comunque anche su Sony ci sono delle soluzioni da svariati anni, gli SCAF, gli AIM Controller. La Sony stessa adesso uscirà con un pad ufficiale della PS5 con le funzioni avanzate, le levette, a un prezzo per me allucinante di 240 euro,
mezzo.
Che è una cosa... ho ricevuto delle minacce, non vi dico da chi, che mi hanno detto, se lo prendi esco dalla chat, cioè, perché mi hanno detto no, non puoi fare questa cosa. Io avevo preso l'estensione dei tasti per il pad della PS4, cosa stranissima che aveva fatto Sony l'ultimo anno della PlayStation 4, per cui giocando con i miei FPS, Call of Duty e così via, ho avuto modo di sfruttarlo. Il fatto di non togliere i pollici, il pollice destro, dallo stick dove si mira, dà quei, nel competitivo, quei millisecondi di vantaggio che effettivamente fanno la differenza. Già ieri mattina ho giocato un po' Call of Duty e mi trovo, adesso che ho ripreso il pad con le levette, mi trovo in una situazione che io trovo avvantaggiata, faccio dei risultati migliori, sono più reattivo, mi muovo più velocemente sulla mappa. Per il resto, cos'ha? Ha la possibilità di anche gli stick cambiarli, non c'è neanche da svitare, da staccare niente, perché sono magnetici, si sganciano. E poi è tutto gestito dall'interfaccia della Xbox, si possono creare un sacco di profili dove vengono assegnati ai tasti tutte delle funzioni particolari. A una delle levette si può dare una funzione che è maiuscole, cioè tenendo premuta quella tutti gli altri tasti praticamente hanno assegnato una seconda funzione. Non ho visto se si possono creare anche delle macro di tasti o di comandi che sarebbero una roba, per esempio, che in Street Fighter potresti abusare tantissimo, e caricare tre di questi profili sul pad, e poi con un tasto centrale li senza quindi andare nell'interfaccia per cambiarli, puoi passare velocemente tra questi tre che hai preimpostato. Quindi io, per chi gioca competitivo FPS su console, lo consiglio. Comunque un joypad di questo tipo con le levette dietro, c'è un attimo di curva di apprendimento, perché dopo aver schiacciato per anni un tasto per fare una funzione, cioè mentalmente proprio farlo con un tasto dietro, cioè il consiglio magari è di usarle anche nei menu, quindi per confermare, per uscire, usare le levette proprio per obbligarsi a... Però quando la cosa inizia a funzionare, che uno non si confonde e schiaccia i tasti ma comincia effettivamente a sfruttarli, secondo me il vantaggio c'è tutto.
Figo. Figo, figo. Io avevo provato a casa di un amico il primo e effettivamente mi ero un po' innamorato e ci sto facendo un pensierino. Però devo vedere se anche su PC ha tutte quelle opzioni di personalizzazione, cosa che non credo. Devo controllare.
Cioè tu dici la gestione dei profili... E effettivamente facendoli dal menu dell'Xbox non ho ancora idea su... Cioè il pad chiaramente funziona tranquillamente su PC come tutti i pad Xbox.
Sì, sì, certo. Però versione però non... base.
Ci sarà forse un'app per gestirlo, penso di sì.
Devo verificare. Perché giocando adesso principalmente su PC, fin quando non comprerò Serie X, non avrebbe molto senso per me prenderlo e usarlo come un pad normale, ecco.
Sì, no, ma anche perché su PC a livello competitivo tastiera e mouse non...
No, ho un pensiero fisso in testa quando vedo queste cose complicate. Il mio pensiero fisso è Elite. Perché la scelta
non
è...
so queste, queste funzioni su altri tipi di giochi, come
o prenderò questo o prenderò il Lotas prima o poi, perché voglio provarci. Solo che se prendo poi Lotas e prendo la realtà virtuale, attaccatemi in Aflebo, che non mi stacco più da quel gioco. Chi vuole andare dopo?
Vai Carme.
Io sto giro, visto che abbiamo parlato per parecchio tempo di giochi di ruolo, consiglio un canale che parla di giochi di ruolo. È il canale YouTube di Matthew Colville, che fa parte di Critical Role, Vox Machina, è uno scrittore. È uno che sta nel giro e fa da anni dei video, secondo me, molto utili per chi vuole capire come si gioca di ruolo, soprattutto per chi vuole fare il master. E tratta di tutto, cioè veramente tende a dividere gli argomenti in modo molto verticale. Quindi, se vi fate un giro sul suo canale, veramente credo non ci sia un argomento che non abbia trattato, perché svaria su tutte le problematiche di D&D e anche altro. Quindi, se volete farvi una scorpacciata di gioco di ruolo, D&D e ste robe qui che tanto vi piacciono, seguite questo canale qui.
Molto
L'hai già
bene.
trovato, te lo link, mo te lo metto.
Penso che sia questo qua, no?
Sì, è lui.
Sì, è lui.
Lei. Oh, perfetto, perfetto. Va bene. E Fabietto?
Guarda, sarò velocissimo. Su Switch c'è al 50% Loop Hero, che è il titolo, anche il titolo del primo episodio dei Mustacchi, quindi perché no? Beh, è
Quindi lupi.
stranissimo. È Lupiro. È stranissimo da spiegare. Essenzialmente è un mix tra un gioco da tavola, un gioco di carte e un roguelite, dove voi decidete quali ostacoli piazzare sulla strada di questo personaggetto che fa un loop, appunto, che gira sempre in tondo. Più ostacoli mettete, più ricompense prendete, più il gioco diventa difficile. Quindi a un certo punto il gioco diventa capire quando ritirarsi in tempo per prendersi tutto il malloppo piuttosto che cercare di finire la partita. Chiaramente poi ogni volta che finite vi ricompensa, vi fa sbloccare altri mazzi di carte, vi fa sbloccare altri potenziamenti, e il gioco è tutto così. Molto divertente, è uno di quei titoli che secondo me se ci entri dentro ti viene incollato per 14 ore, attaccato di faccio l'ultima partita, faccio l'ultima partita. E funziona bene da quel punto di vista. Può diventare un po' ripetitivo alla lunga, ma alla lunga vuol dire dopo 20 ore diventa ripetitivo. Avete speso 6 euro per comprarlo, direi che voi siete ampiamente ripagato. Quindi...
Certo, però scusami, se un gioco si chiama Loop Hero e non è ripetitivo, io
sicuramente
sarei
esatto.
un po' deluso.
Esatto.
Se volete sentire parlare di Loop Hero, la puntata numero uno di Mustacchi, che si chiama Fabio Loop
Lupiro.
Hero. Esatto, perché io non avevo capito un cazzo all'epoca.
Sta Lupiro.
Ma è vero, è nato esattamente per quello. Non riuscivo a trovare di che cosa stessero parlando, me l'hanno dovuto dire in due. No, ma guarda che non è quello che stai cercando. Invece io. Cosa cazzo avevo messo? Ah, sì, giusto, ho messo come consiglio, perché avevo messo il link accorciato e non mi ricordavo cosa avevo messo negli appunti, scusate. Saturnalia su Epic, che è in sconto a 15,99. Avevamo fatto una live senza Stefano, perché quel martedì, quel giovedì non c'era. Molto molto carino, una bellissima atmosfera, uno stile grafico che davvero ci era piaciuto tantissimo, per cui consigliato. Se non l'avevate già preso quando lo regalarono su Epic, il momento giusto, perché tanto fino al 5 di gennaio avete tempo. Scusate, avete tempo a prenderlo, scontato appunto a 15,99 invece che 20 euro. E con questo si conclude la puntata numero 82 di Mustacchi, amici. Nonna mia.
Eh sì, qua il numero?
82.
Mamma mia.
82.
82, pazzesco. Stiamo galoppando verso il 100, siamo tutti contentissimi. Quindi non solo si conclude la puntata 82, non solo l'ultima puntata di dicembre, ma anche l'ultima puntata dell'anno. Quindi imbriacatevi, festeggiate. Fate le persone brave che vanno in giro e si divertono. Salutateci Biggio. Pensa, Biggio non c'è da nessuna parte questa settimana.
Mamma mia,
E a parte.
The Vanishing of Stefano Biggio,
E
ottimo
abbiamo
titolo
il
di
titolo
puntata.
puntato. E, E quindi io vi ringrazio a voi in chat, no, che commemorazione, vi ringrazio a voi in chat che siete stati con noi non soltanto questa sera ma durante tutto l'anno, davvero grazie, grazie, grazie. Ringrazio Rob che è venuto questa sera.
Io ringrazio voi. No, no, un mega piacere.
No, noi ringraziamo te, adesso ci vediamo fuori, ci meniamo, ok?
Aspetto fuori.
Esatto.
Secondo me non ti conviene così a occhio, perché lo vedo bello...
No, no, però allora... Beh, mi fa piacere che faccio quell'impressione.
Ho la ciccia, paro bene i colpi. E niente, ci vediamo settimana prossima. La faccio la battuta da vecchiaccio? Ci vediamo l'anno prossimo.
Dai.
Fatta, a posto.
A posto.
Buonanotte a tutti. Ciao ragazzi.
Ciao.
E buon anno.
Buon anno, è vero.
Buon anno a tutti.
Fabio, dici buon anno da Stefano, come Stefano?
Buonasera, buon anno a tutti.
Ciao ragazzi.
A tutti così.
Ciao.
Ciao.